Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 maggio. Devo dire la verità che la notizia più clamorosa per noi che ci occupiamo di politica non c'è sui giornali, ma è una serie di ordinanze di custodia cautelare e una serie di attenzioni, diciamo, giudiziarie nei confronti dell'amministrazione della regione Liguria. Sarebbe stato messo ai domiciliari, aspettate, una cosa di questo tipo, aspettate che ve lo dico esattamente perché non vorrei, perché ho letto l'ordinanza e è una cosa diciamo clamorosa. Aspettate, agli arresti domiciliari addirittura Giovanni Toti, il governatore della Lombardia, e agli arresti domiciliari il suo capo di gabinetto e una serie di grandi imprenditori, tra cui questo Spinelli, e addirittura il consigliere delegato dell'Esselunga. Io ho letto ovviamente soltanto le prime carte, cioè quelle dell'ordinanza, e nei confronti del politico, cioè di Toti in questo caso, l'ipotesi è che lui avrebbe favorito alcuni imprenditori, e questi favori, da quello che c'è scritto nell'ordinanza, sarebbero valsi un finanziamento durante la campagna elettorale, tutto tracciato del comitato elettorale di Giovanni Toti. Siccome lo conosco da tanti anni Giovanni Toti, mi stupirei davvero di vedere un Giovanni Toti corrotto. Sono certo che Giovanni Toti, come tutti quanti i politici, avrà avuto durante la campagna elettorale dei finanziamenti. Pensare a un Giovanni Toti corrotto la considero una cosa proprio al di fuori della mia, come possono dire, percezione. Un giornalista che voi conoscete bene, stava a Rete4 con noi, anzi ha ridotto le sue ambizioni economiche, secondo me, mollando il giornalismo per fare il Presidente della Regione, lo ha fatto e lo sta facendo molto bene. Devo dire la verità che questa manovra e questa inchiesta a pochi mesi dalle elezioni, come quella pugliese, che non ha portato a nessun capitombolo, sì, anche Chicca Mondata, ho visto Valentina Militerno, secondo l'ordinanza Chicco Mondata a Moncada avrebbe dato un come possiamo dire uno spazio pubblicitario alle campagne di Toti in funzione di portarselo e renderselo amico per l'autorizzazione di una serie di Esselunga in Liguria. Io sono sicuro che Toti autorizzerebbe Esselunga a differenza dei suoi predecessori che non volevano Esselunga in nessuna parte d'Italia, perché, come racconta nella Falce e il Carrello, il papà Caprotti, il vecchio Caprotti, i comunisti non volevano Esselunga, quindi sono sicuro che non ci sia stata nessuna ostilità di Toti nei confronti di Esselunga, sicuro al 100%, che però questo comporti il fatto che ci sia della pubblicità che arrivava a Toti da Esselunga senza che Toti l'avesse pagata, questa sarebbe la grande corruzione di cui si ipotizza la procura, mi sembra tutto da dimostrare. Vedremo come andrà a finire questa storia, e sono piuttosto curioso di vedere come andrà a finire questa storia sui giornali domani, perché quando si tratta di Emiliano, si tratta di altri casi, che peraltro, come ben sapete, sulla vicenda Bari ho molto difeso l'innocenza, presunta colpevolezza, quindi innocenza oggi dei sindaci e dei loro vicini, voglio vedere come verranno trattato Toti e compagni domani sui giornali. Mi aspetto di tutto, di più, e questa però è una notizia che non trovate sui giornali, così come non trovate sui giornali l'attacco a Rafah degli israeliani, anche se quello che trovate sui giornali è che la tregua di Hamas, accettata da Hamas ieri, sembra assolutamente l'accordo con Hamas sembra una cosa che Israele non conosceva e dice che non ha mai visto, ed è un trucco per evitare, evidentemente penso gli israeliani, che loro continuino a fare il loro lavoro a Gaza, a Rafah. Devo dire che questa cosa di Toti oggi stamattina mi ha veramente sconvolto e non riesco a essere molto lucido. Sapete perché non riesco a essere molto lucido? Perché conosco troppo bene Giovanni Toti per poter pensare che abbia fatto quello per cui già immagino verrà descritto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ed è una cosa, è una tragedia, è la tragedia della politica, è la tragedia di chi vuol fare e che probabilmente avrà fatto in modo, come possiamo dire, convinto, come ho sempre visto Toti. Cioè, questo è il mondo in cui non si deve fare nulla, in cui non si deve fare soprattutto politica. Noi giornalisti dobbiamo metterci una testa. Politica non vuol dire essere eletti al Parlamento europeo come potrebbe succedere a Nunziata e prendersi i suoi 15.000 euro e il passaporto diplomatico, per dire. E fare politica vuol dire occuparsi dell'amministrazione di una regione, dell'amministrazione di una città. Ecco, quelle robe lì noi non dobbiamo farlo. Lasciamolo fare ai professionisti della politica che, a differenza di quello che pensa Berlusconi e pensava Berlusconi, hanno le spalle larghe per essere arrestati, indagati, poi prosciolti, poi infangati dai giornali, poi recuperati dai giornali. È una cosa pazzesca. Vabbè, pare che stiano bombardando Rafah, dice Andrea 1977, come l'altra grande questione di politica internazionale della Russia, di Putin, che sta facendo e che ha detto che proverà a fare delle prove nucleari, e il fatto oggi si diverte a dire che tutti quanti oggi stanno diventando pacifisti per motivi elettorali, perché l'Italia oggi è pacifista. E quindi pezzo di approfondimento. La vera notizia che dà il Corriere della Sera in prima pagina è 5 operai morti soffocati, e qui se avessi voglia e tempo di parlare anche questa mattina di questa vicenda, vi direi che c'è la solita, sì, Toti è arrestato, una cosa pazzesca, Betty, c'è la solita litania, ci vorrebbero più leggi. Oggi Marro sulla prima pagina del Corriere della Sera: cosa deve succedere ancora perché il governo mette in campo un intervento straordinario contro gli infortuni sul lavoro? Questi interventi straordinari sugli infortuni sul lavoro non servono assolutamente a un cazzo, non servono a niente. Non è il governo che evita che 5 persone ieri muoiano soffocate dall'idrogeno, come si chiama, dall'idrogeno solforato. Non sono cazzo Marro e tutti i politici e tutti quelli che diranno che è il governo Meloni, come era quello Renzi o quello era Schlein. Purtroppo bisogna comprendere una cosa semplice che ci spiega oggi un chimico: non sarebbero morti se avessero usato i dispositivi di controllo dell'ossigeno in quella fognatura, e se avessero usato le maschere antigas che sarebbero obbligatorie in questi casi. E al chimico intervistato dal Corriere della Sera, vicino a Ezio Marro, che dice: cosa deve succedere ancora perché il governo intervenga? Il chimico gli risponde: la nostra legge è all'avanguardia, manca la corretta applicazione. Porca miseria, è una cosa pazzesca, pazzesca. Siamo sempre lì che diciamo le solite stronzate e pensiamo che il governo debba fare qualche cosa per evitare. Che può fare? Abbiamo un testo unico votato, la legge 81, da un signore, un comunista, che è rimasto tale da la Prodi 2, e questa legge 81 pare che sia la più evoluta e la più rompicoglioni del mondo. Eppure muoiono oggi, come purtroppo morivano prima di questa legge, 1.000 persone, di cui praticamente la metà sulle strade, quindi incidenti stradali. Vagliela a spiegare a questi qua. La Schlein dice: servono più ispettori. Ecco, questa, voglio dire, nelle interviste, nelle cose che si potevano dire, mi sembra ragionevole. E Repubblica ci ricorda la lettera di Schifani, che ha detto: io mi adopererò perché in Sicilia non avverranno mai incidenti sul lavoro. Esatto, e questo è avvenuto in Sicilia. Guarda caso, la Sicilia è una regione autonoma e gli ispettori sul lavoro non sono quelli dell'Ispettorato Nazionale sul Lavoro, insomma, sono i loro, e pare che ce ne abbiano 46 invece che 208. Una roba pazzesca. Quindi stiamo parlando veramente della fuffa. Fuffa gli ispettori del lavoro, fuffa l'autonomia, fuffa questi politici. Poi dopo trovi il politico che si dà un po' troppo da fare, e state certi che gli taglieranno le mani e comunque la carriera, come è successo oggi sulla vicenda di Toti, che dovremo affrontare nel corso della giornata senz'altro. Sciopero Rai. Lo sciopero Rai è un'altra cosa pazzesca, è una cosa incredibile. Ieri sono andati in onda il TG2, il TG1 e il TG2, e hanno fatto pure l'edizione straordinaria, e questi ancora ci stanno rompendo i coglioni, questi dell'Usigrai, quelli che quando sono arrivato in Rai mi volevano cacciare perché non potevo ovviamente entrare nella Rai, perché quell'altro cretino, quel Metalli, mi ricordo, ancora me lo ricordo, si chiama così perché c'è un nome così particolare, insomma, come il mio Porro che fece tutte le manifestazioni. Questi degli Usigrai sono i più corporativi, è finita il loro monopolio, e io ci godo come un riccio. È finito il monopolio di questi fenomeni che vanno in televisione. Oddio, mi sento che sta arrivando la deriva urbaniana. Evidentemente questo sentore non ce l'hanno quelli che invece il TG1 e il TG2 l'hanno condotto, l'hanno portato a casa, e il TG E non solo altro, perché oggi Aiello, in un pezzo bellissimo sul Messaggero, ci spiega che l'Usigrai ha semplicemente fatto flop, cosa che può succedere in tutti i paesi normali. Sapete cosa non è normale? Ve lo voglio veramente raccontare in maniera semplice. Il sindacato unico. Ieri ho sentito dalla Gruber dire che il sindacato di destra è un sindacato giallo. Ma come cazzo si permettono? Come si permettono, se tu non fai parte del sindacato unico, trinariciuti, comunisti, che dicono ci vogliono più risorse, dobbiamo avere la democrazia, eccetera. Quando non fai parte dell'unico sindacato che si può avere, il sindacato unico è sovietico. Il sindacato unico è illiberale. Il sindacato unico vuol dire che abbiamo un cazzo di problema, vi è chiaro? E noi abbiamo il sindacato unico, noi giornalisti, abbiamo un solo sindacato e la RAI c'è un solo sindacato, l'Usigrai, però ne è nato un altro, un sindacato che non so se sia di destra o di sinistra, ma non è l'Usigrai e quel sindacato non ha aderito allo sciopero perché lo sciopero non era per i contratti, per le ferie, per i banali questioni economiche, ma era perché c'era la deriva urbaniana e siccome la deriva urbaniana lo capisce anche un bambino che non c'è e l'altro sindacato ha detto noi non scioperiamo, sciopereranno, non vi preoccupate prima o poi, ma ora non scioperano e i TG sono andati in onda. Fantastica la reazione degli altri, e cioè che loro sono i sindacati gialli, cioè roba fatta dai padroni come nell'Ottocento contro i sindacati veri. Primo punto, secondo, hanno mandato in onda il TG1 e il TG2. Toc toc! Servizio pubblico, teste di minchia, ci rompete i coglioni che ci chiedete in bolletta i soldi ogni anno per pagare il vostro servizio pubblico e poi dopo, quando il servizio pubblico ve lo richiediamo, perché ci vorrebbe un servizio pubblico sull'informazione fino a prova contraria nel giorno in cui per esempio c'è Rafah o ci sono dei morti sul lavoro che è il grande, voi stessi dite, emergenza nazionale, quando il servizio pubblico non vi fa comodo, non ci possono essere TG. Beh, no. Straordinario. Io spero soltanto che il sindacato alternativo all'Usigrai abbia il numero maggiore di adesioni possibile, che il sindacato alternativo a Usigrai riesca a volare, a spiccare autonomamente da questo governo, molto più autonomamente di quanto Usigrai continua a fare rispetto al Partito Democratico. Diciamocelo chiaramente, l'Usigrai comandava in Rai, il fatto che l'Usigrai non comandi più in Rai vuol dire che si sta sciogliendo il Moloch. Non del Partito Democratico, ma del controllo della sinistra dell'informazione. E quando mi rompono i coglioni dicendo cosa fa la destra, cosa la fa la destra per l'egemonia culturale della sinistra di questa ceppa, questa è una di quelle cose che ha fatto. Poi oggi ti leggi l'intervista ad Alessandro Giuli, presidente del Maxi, nominato dalla destra, amico d'infanzia della Meloni, e capisci come anche i grandi simpatici amici della destra, come Giuli, siano vittime della sinistra. Un'intervista più democristiana rispetto a quella di Giuli non potevo immaginarla, e la immagino, tant'è che probabilmente condurrà molto bene il Maxi, però ecco, se quello me lo vedo scioperare, ecco, io un Giuli in Rai me lo vedo stare con l'Usigrai dall'intervista. Intervista che ho visto oggi, avendo io grandissima stima di Giuli, penso che forse quello che ho letto oggi nell'intervista non rappresenti esattamente il suo pensiero, perché è di una moderazione e di, come posso dirvi, vale la pena di fare tutte queste battaglie della destra per avere quella roba là. Però sai, queste cose sono facili da dire quando non hai un incarico pubblico, quando hai un incarico pubblico ovviamente devi avere un atteggiamento diverso. Travaglio oggi ci dice smettetela voi di sinistra, ce l'ha con Repubblica che dite che la Meloni ci fa rimpiangere Berlusconi perché Berlusconi era molto peggio della Meloni, mentre Sallusti dice una cosa diversa. In fondo di oggi Sallusti dice: ragazzi, ma che siete matti? Qua dobbiamo fare delle riforme e fregarcene delle opposizioni. Fate come Thatcher e Reagan, le riforme si facciano. Mentre invece, intervistato da Libero, Renzi dice che la Schlein contro il Jobs Act fa capire che ormai il PD non esiste più. Beh, certo, il suo non esiste più. BTP Valore supera acquisti a 3,7 miliardi. E direi che l'altra grande cosa di giornata a proposito delle regole e delle norme è quella storia incredibile dell'avvocato di Varese che sfregia e cerca di uccidere la moglie sotto lo studio della moglie, uccide il padre che si era messo di mezzo per difendere la moglie, e in realtà lui era interdetto dalla visione della moglie e doveva stare lontano, e questo vi dà forse un po' come il senso che voi potete fare tutte le cazzo di no. È arrivata la cogliona Matilde Cane Dolce. Scusami se mi permetto, ma allora qual è la presunzione di arrivare dopo 20 minuti nella mia zuppa e dire di Toti non dici niente? Io voglio capire, quale cazzo è? Ma perché io se entro in una tavola di persone che parlano da mezz'ora, mi siedo a tavola e dico, scusatemi, ma perché non parliamo del Festival di Sanremo, porca mignotta? E magari hanno parlato per mezz'ora del Festival di Sanremo. Ma perché la gente? Io voglio sapere, ma perché mi devono rompere il cazzo? Sono qua che ho parlato di Totti che non è sui giornali, arriva una testa di minchia, io me la immagino, quelli che sanno tutto, e dice, ma di Totti non parli. Ma io dico, porca di quella mignotta, ma Françoise, non è presunzione di innocenza a Totti, no, non è questo il punto. È le teste di cazzo, le teste di cazzo, e la Matilda, con tutto il rispetto, è la fenomenale, arriva qua. Sono passati 10 minuti dall'inizio della zuppa, ho parlato solo di Totti, difendendolo, quindi mi avrebbe potuto accusare con molta più cosa. Arriva qua e di Totti non parli. Cogliona! Sei una cogliona! Vai da un'altra parte, segui qualcun altro. Non ce l'ho con lei, ce l'ho col fatto che questo è il tipico esempio di come ragionano gli italiani. Perché non sei su Facebook, questo è un altro grande problema. Va bene, che altro vi volevo dire? Vi volevo dire che noi ci sentiamo più tardi, perché in questa giornata ovviamente ci sarà bisogno di fare un po' più di approfondimenti. Ciao.